Ai Maria, carissimi, benvenuti a questa dodicesima catechesi sulla dottrina cristiana. L'altra volta abbiamo parlato della comunione dei santi. Ecco, dopo la comunione dei santi, noi vogliamo illustrare i tre principali vantaggi che provengono, a ciascuno da questa comunione con i santi, cioè praticamente dall'essere cristiani, membri della Chiesa. Ovviamente, quindi quello parleremo della remissione dei peccati, quindi oggi, e poi della resurrezione della carne e della vita eterna. Quindi questi sono doni e privilegi eccellenti che la Chiesa Cattolica converte in massimo bene il triplice danno toccato all'uomo nel paradiso terrestre. Ecco, dopo il peccato originale, infatti c'è stata poi la morte dell'anima, cioè la perdita della grazia, poi la morte del corpo e poi la perdita del cielo. E quindi noi oggi vogliamo vedere proprio questo, ecco, la remissione dei peccati. Questa è una consolantissima verità, e cioè che nella Chiesa vi è la potestà di rimettere tutti i peccati e restituire alle anime la vita della grazia quando l'hanno perduta. Quindi è un beneficio immenso, inestimabile, fattoci da Gesù, senza del quale noi potremmo lasciare ogni speranza di poterci salvare. Quindi studiamo ora, quindi, in questo tempo, in questa catechesi, la grandezza di questo dono per imparare ad apprezzarlo come si merita e animarci ad approfittarne con quella frequenza e con quelle disposizioni che sono richieste perché esso sia veramente sorgente di grazia e di vita eterna. Quindi noi oggi vogliamo vedere quindi questo articolo, ecco, ci aiuterà il testo base di Castegnaro, il Catechismo agli adulti, la fede. Vogliamo vedere quindi oggi quindi la Chiesa che ha ricevuto la facoltà di rimettere i peccati, quindi lo dimostreremo. Poi in quale modo la esercita e con quale estensione. Quindi, ecco, la Chiesa ha ricevuto la facoltà di rimettere i peccati. Ecco, quando sentiamo che Gesù diede alla Chiesa la facoltà di rimettere i peccati, ecco, una domanda ci sorge subito alla mente: ma non è Dio solo che può perdonare i peccati? Sì. E rimettere i peccati è un'autorità così grande che compete solamente a Dio, quindi egli è l'offeso, quindi egli solo dunque può perdonare l'offesa fattagli dal peccatore. Infatti, ecco, prima della venuta di Gesù, ecco, Dio diede a molti potere di fare miracoli, di profezie, ma nessuno diede l'autorità di rimettere i peccati. Quindi fu Gesù, il primo al mondo, che disse, di avere questa facoltà e che realmente la ebbe perché figlio di Dio, cioè uguale al Padre. E lui lo dimostrò più volte, sia con le parole e sia con i miracoli. C'è un miracolo, quello proprio evidente, che conferma questo, che Gesù è Dio, quindi che può rimettere i peccati, quando guarisce un povero paralitico che era stato caricato sopra un lettuccio. Infatti, quando glielo portano affinché fosse guarito, Gesù lo guardò e gli disse: confido, o figlio, che i tuoi peccati ti sono perdonati. Ecco, a quelle parole, alcuni scribi che si trovavano presenti dissero fra loro: costui bestemmia, perché proprio, cioè, solo Dio può perdonare, no? E Gesù, che leggeva nel fondo del loro cuore, disse loro: perché meditate nel vostro cuore pensieri maligni? Dite un po', quale cosa voi reputate sia più facile? Dire a costui: ti sono perdonati i tuoi peccati, oppure digli: alzati in piedi e cammina? Ebbene, affinché conosciate che io ho il potere di rimettere i peccati, rivolto al paralitico, gli disse: orsù, alzati in piedi, prendi sulle spalle il tuo lettuccio e vattene a casa. E dopo aver detto questo, il paralitico si alzò pienamente guarito e se ne andò a casa. Questo è l'episodio di Matteo 9:18. Quindi Gesù quindi dimostra appunto di essere Dio con questo strepitoso miracolo, e quindi guarisce questo paralitico nel corpo e nell'anima, perché rimette i peccati principalmente. E poi lui questo potere lo esercitò in tante altre varie occasioni, non so, con la Maddalena, con l'adultera, con il buon ladrone e con molti altri peccatori. Naturalmente non erano solamente i peccatori di quel tempo che poi avevano bisogno del perdono e della grazia soprannaturale, quindi proprio per aspirare alla vita eterna. Quindi ne avevano bisogno anche tutti gli uomini diffusi per il mondo e sepolti nelle tenebre. Quindi ne avevano bisogno tutti coloro che dovevano venire dopo Gesù a popolare la terra. Ecco il motivo per il quale Gesù doveva trasmettere questa facoltà, questo potere ad altri uomini che fossero i suoi rappresentanti, quindi i continuatori nel mondo dell'opera sua redentrice. Quindi proprio perché il sangue di Cristo, ecco, poi doveva arrivare a tutti. Quindi lo fece poi realmente, no? Lo fece realmente, comunicando ai suoi apostoli e nella persona degli apostoli a tutti i loro successori legittimi la pienezza di questo potere e di questa autorità. E noi abbiamo poi vari testi che confermano questo. Ecco, per esempio Matteo 18:18, dove Gesù dice agli apostoli: quando regherete sulla terra sarà legato nei cieli, e quando scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli. Poi, ecco, poi dopo la risurrezione, quando Gesù apparve agli apostoli, ecco, conferma questa autorità soffiando sopra di loro lo Spirito Santo e dicendo: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non chi li riterrete saranno ritenuti. Giovanni 20, 19, 23. Quindi qui è evidente che la facoltà di sciogliere e di legare e di rimettere i peccati e di tenerli fu trasmessa da Gesù medesimo agli apostoli e ai loro legittimi successori. E chi sono i successori degli apostoli? Non sono altro che il Papa, i Vescovi, i sacerdoti che costituiscono nella Chiesa la parte dirigente e a cui è stato affidato l'incarico di continuare la missione di Gesù nel mondo. Quindi, ecco, nella Chiesa Cattolica, che è la Chiesa vera di Gesù, vi è la piena autorità di rimettere i peccati, quindi trasmessa recentemente dal suo Divino Fondatore a vantaggio di tutti i fedeli che vogliono approfittarne e a salute, a salute delle anime. Ecco, poi in quale modo la Chiesa esercita tale facoltà? Quindi Gesù poi lo fa proprio attraverso dei mezzi e soprattutto istituendo i sacramenti, che sono altrettanti canali attraverso cui deriva nelle anime la grazia santificante e con cui si applicano i meriti inesauribili della sua passione e morte. E quindi questi sono mezzi dove c'è proprio la sorgente di vita, di grazia, no? Che viene poi riversata proprio sui peccatori, e quindi su ogni anima che ha bisogno di purificazione. E quindi abbiamo proprio i sacramenti, in modo particolare i sacramenti che tolgono i peccati. Ecco, abbiamo il battesimo e poi ecco abbiamo il sacramento della penitenza. Ecco, prima di tutto il battesimo rimette il peccato originale, quindi anche i peccati attuali che l'uomo avesse fatto prima di essere battezzato, quindi con tutta la pena dovuta, purché si intende egli ne sia pentito. E poi abbiamo il sacramento della penitenza sacramentale, o cosiddetta confessione, che rimette i peccati mortali con la pena eterna, e veniali con quelli che uno poi avrebbe una pena temporale, no? E quindi questi rimette questi peccati commessi dopo il battesimo, perché il battesimo si dà una sola volta, mentre la confessione, il sacramento della penitenza, si può ricevere più volte, e quindi proprio per togliere i peccati, no? Quindi, quindi poi vabbè, ci sono gli altri sacramenti che poi aumentano la grazia, che uno, per esempio l'Eucaristia, che aumenta la grazia, no? Però pensate che durante la Santa Messa, Santa Messa ha un valore infinito, e poi anche togli i peccati veniali, no? Quindi la Santa Messa, e poi predispone a chi è in peccato grave ad accostarsi poi al sacramento della penitenza, quindi porta al pentimento. Quindi vedete l'importanza poi della Santa Messa, dell'Eucaristia. Ecco, poi anche il sacramento dell'unzione degli infermi, ecco, moribondo e incosciente, quando viene amministrato, porta anche alla remissione dei peccati. Quindi è molto importante, per questo è importante amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi ai moribondi, proprio perché salva l'anima, no? Quindi, ecco, quindi i sacramenti. Ecco, poi qualcuno potrebbe chiedersi, cioè, questa autorità che la Chiesa ha ricevuto da Gesù di perdonare le colpe, quando si estende? Cioè, quali e quanti sono i peccati che Gesù sottopose all'autorità della Chiesa? Ecco, noi possiamo affermare con due proposizioni importanti, proprio che scaturiscono dalla fede, da quello che Gesù poi ha detto. La prima è questa, che non vi è peccato, per quanto enorme che sia, anche con qualsiasi malizia, che non possa essere o non ci sia realmente rimesso dalla Chiesa in nome di Dio. Naturalmente ci devono essere poi tutte le predisposizioni penitente per ottenere tale rimissione, cioè ovviamente ci vuole il dolore, il peccato il dolore dei peccati, no? A proposito poi di non commetterli. Quindi ci vuole il pentimento. Quindi qualsiasi peccato può essere rimesso. E poi la seconda, cioè il fatto se quanti peccati si possono perdonare, ecco, se anche ricadessimo qualsiasi numero di volte nello stesso peccato, possiamo ugualmente ottenere il perdono. Cioè, il Signore, ecco, è sempre disposto al perdono, ovviamente ci devono essere sempre le disposizioni di un vero pentimento. Ecco, queste due verità si fondano sulle parole stesse con cui Gesù promise e diede agli apostoli e quindi alla Chiesa la facoltà, il potere di rimettere i peccati. Ecco, qualunque cosa, disse, no, avrete sciolta sulla terra, sarà sciolta nel cielo e qualunque cosa avrete legata sarà legata. E poi a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li riterrete saranno ritenuti. Quindi da queste parole si vede chiaro che egli non pose alla sua Chiesa nessun limite nel rimettere le colpe, né per la gravità né per il numero delle colpe stesse. Quindi anche se uno, ecco, per ipotesi, fosse aggravato anche di tutti i peccati degli uomini, se avesse nell'anima anche tutti i delitti più esecrabili, no? Che si sono commessi da Adamo fino ad oggi, e fino alla fine del mondo, e anche quelli che, non so, anche di adulteri, fornicazioni, assassini, eccetera. Ecco, basta che se ne penta di vero cuore, che ne domandi perdono a Dio, quindi che se ne confessi sinceramente. Quindi è certo che gli vengono tutti cancellati, senza eccezione alcuna. E quindi questo è importante, anche verità di fede. Chi osasse negarla, ecco, non sarebbe cattolico, diventerebbe un eretico. E lo stesso si dica di chi dopo aver ricevuto più volte il perdono ricadesse negli stessi peccati. Anche qui il Vangelo ci assicura nel modo più chiaro, no? Quando poi San Pietro si rivolse a Gesù e gli pose quella domanda: quante volte dovrò perdonare il peccatore? Sino a 7 volte? E Gesù subito rispose: non solo fino a 7 volte darei perdono, ma anche 70 volte 7. Cioè, voleva dire sempre. Quindi ogni qualvolta il peccatore si presenta sinceramente pentito, ecco, si può assolvere. Veramente ci deve essere questa disposizione. Se uno non è pentito, vuole rimanere peccato, non ha le disposizioni, quindi non può ricevere il perdono a Dio. Ovviamente ci deve essere proprio questa disposizione. E questo poi è stato anche definito dalla Chiesa contro gli eretici, e poi anche definito nel Sacro Concilio di Trento. Ecco, noi abbiamo un esempio di Sant'Agostino, il quale, ecco, per tanti anni visse nel peccato da giovane, aveva preso anche delle cattive abitudini. Poi, vinto dalla grazia, ecco, si convertì. E quindi, ecco, tutti quei peccati poi furono cancellati e poi è diventato uno dei più grandi santi, dottore della Chiesa. Così lui, proprio ai coloro che stavano nel peccato, li confortava, li esortava proprio alla conversione e alla confidenza, ecco, nel ricevere proprio il perdono di Dio. Quindi, perché Dio è misericordioso, è importante proprio che uno si penta dei propri peccati. E poi anche ecco, c'è un episodio è successo in Spagna nel secolo scorso, quando un crocifisso, praticamente, poi in una chiesa, si inghiozzò, addirittura mosse la mano destra in atto di assolvere, e poi una voce diceva: non hai versato il tuo sangue per lui, tu. Cioè, rimproverava il sacerdote, il quale non voleva, ecco, dare l'assoluzione a una persona che era caduta più volte nello stesso peccato, pensando che non fosse veramente pentito. Mentre il Signore, ecco, conobbe che quel penitente era pentito, anche se ricadeva molte volte. Quindi lo stesso Gesù crocifisso, ecco, fece capire che lui aveva lui versato il sangue per tutta l'umanità, quindi per ciascuna anima, ed era disposto quindi al perdono, e quindi così dovrebbe essere ogni sacerdote, talmente per il penitente che chiede proprio l'assoluzione e vuole cambiare vita. Poi anche un altro esempio importante, ecco, per farci capire anche l'importanza della grazia che noi abbiamo, e anche della vita e del tempo che abbiamo, di non sciuparlo, proprio un tempo di grazia, un tempo di salvezza. È così nato che Alessandro il Grande, quando assediava una città, prima di cominciare l'assalto, faceva accendere una torcia, avvisando gli assediati che potevano sperare grazia finché la torcia non si fosse spenta. E se non si giovavano di quel tempo per arrendersi, poi assolutamente non avrebbero più loro concesso remissione alcuna. Così è dell'uomo peccatore, quindi finché la fiamma della sua vita e dell'intelligenza non sia spenta, quindi può sempre ottenere il perdono delle sue colpe. Ma poi quando questa fiamma cessa, per lui è finita, cioè quando dopo questa vita non potrà avere più perdono. Quindi la vita è un dono, un tempo, ecco, di grazia. Ovviamente poi vi rimando, come al solito, alla lettura dei numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica e quelli del Catechismo di San Pio X. Ecco, per quanto riguarda il Catechismo della Chiesa Cattolica, abbiamo il numero 976 al numero 987. Poi nel compendio abbiamo due numeri, i numeri 200 e 201. Poi il Catechismo di San Pio X dal numero 133 a 155. Ecco, di questi, ecco, noi vogliamo vedere, vogliamo leggere alcuni, le definizioni, no? Ecco, per esempio il Catechismo di San Pio X al numero 133, che significa remissione dei peccati. Remissione dei peccati significa che Gesù Cristo ha dato agli apostoli e ai loro successori la potestà di rimettere nella Chiesa ogni peccato. Ecco, quindi, come ho riassunto, ecco, queste definizioni. Ecco, poi il compendio della Chiesa Cattolica, numero 200, dice come si rimettono i peccati? Ecco, il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati è il battesimo. Per i peccati commessi dopo il battesimo, Cristo ha istituito il sacramento della riconciliazione o penitenza, per mezzo del quale il battezzato è riconciliato con Dio e con la Chiesa. Poi al 201, perché la Chiesa ha il potere di perdonare i peccati? Quindi la Chiesa ha la missione e il potere di perdonare i peccati perché Cristo stesso glielo ha conferito. Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. E quindi questo compendio numero 201. Ecco, poi vogliamo leggere gli altri numeri successivi al 133, quelli del Catechismo di San Pio X, dove ecco, vengono specificati in modo sintetico anche che cos'è il peccato, quindi vari tipi di peccato. Sono importanti perché purtroppo tanti cristiani dimenticano, oppure purtroppo dobbiamo dirlo, non hanno piena conoscenza. Quindi 134, nella Chiesa come si rimettono i peccati? Nella Chiesa i peccati si rimettono principalmente coi sacramenti del battesimo e della penitenza, istituiti da Gesù Cristo a questo fine. 135, che cos'è il peccato? Il peccato è un'offesa fatta a Dio, disobbedendo alla sua legge. Di quante specie è il peccato? Ecco, il peccato è di due specie, quindi questo è importante, originale e attuale. Qual è il peccato originale? Il peccato originale è il peccato che l'umanità commise in Adamo, suo capo, e che da Adamo ogni uomo contrae per naturale discendenza. Tra i figli di Adamo fu preservato mai nessuno dal peccato originale? Tra i figli di Adamo fu preservata dal peccato originale solo Maria Santissima, la quale, perché eletta madre di Dio, fu piena di grazia e quindi senza peccato fin dal primo istante. Perciò la Chiesa ne celebra l'Immacolata Concezione. 139. Come si cancella il peccato originale? Il peccato originale si cancella col santo battesimo. E quello attuale, il peccato attuale, qual è? Il peccato attuale è quello che si commette volontariamente da chi ha l'uso di ragione. In quanti modi si commette il peccato attuale? Il peccato attuale si commette in quattro modi, cioè in pensieri, in parole, in opere e in omissioni. Di quante specie il peccato attuale? Peccato attuale di due specie, mortale e veniale. Che cos'è il peccato mortale? Il peccato mortale è una disobbedienza alla legge di Dio, in cosa è così importante, in cosa grave, fatta con piena avvertenza e deliberato consenso. Quindi ci vogliono queste tre condizioni: materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Perché il peccato grave si chiama mortale? Il peccato grave si chiama mortale perché priva l'anima della grazia divina che è la sua vita, le toglie i meriti e la capacità di farsene dei nuovi e la rende degna di pena o morte eterna nell'inferno. Se il peccato mortale rende l'uomo incapace di meritare, dunque inutile che il peccatore faccia opere buone? Non è inutile che il peccatore faccia opere buone, anzi deve farne, sia per non divenire peggiore, omettendole, cadendo in nuovi peccati, sia per disporsi con esse in qualche modo alla conversione e all'acquisto della grazia di Dio. Come si riacquista la grazia di Dio perduta per il peccato mortale? 146. La grazia di Dio perduta per il peccato mortale si riacquista con una buona confessione sacramentale o col dolore perfetto che libera i peccati sebbene resti l'obbligo di confessare, cioè sarebbe il cosiddetto atto di contrizione, condizione perfetto, cioè sarebbe pentirsi dei peccati fino alle lacrime, però poi dopo c'è l'obbligo di confessare al sacerdote. Insieme con la grazia si riacquistano anche i meriti perduti per il peccato mortale? Insieme con la grazia, con la somma misericordia di Dio, si riacquistano anche i meriti perduti per il peccato mortale. Che cosa è il peccato veniale? Il peccato veniale è una disobbedienza alla legge di Dio, in cosa leggera o anche in cosa di per sé grave, ma senza tutta l'avvertenza e il consenso. Quindi manca una di queste tre condizioni, o la materia grave, o la piena avvertenza, il deliberato consenso, il peccato veniale. Perché il peccato non grave si chiama veniale? Il peccato non grave si chiama veniale, cioè perdonabile, perché non toglie la grazia e può aversi perdono col pentimento e con le buone opere, anche senza la confessione sacramentale. 150. Il peccato veniale è dannoso all'anima? Il peccato veniale è dannoso all'anima perché la raffredda nell'amore di Dio, la dispone al peccato mortale, la rende degna di pene temporanee in questa vita e nell'altra. Poi i peccati sono tutti uguali, i peccati non sono tutti uguali, come alcuni peccati veniali sono meno leggeri di altri, così alcuni peccati mortali sono più gravi e funesti. Poi tra i peccati mortali, quali sono i più gravi e funesti? Tra i peccati mortali sono più gravi e funesti i peccati contro lo Spirito Santo e quelli che gridano vendetta al cospetto di Dio. Ecco, i peccati contro lo Spirito Santo sono di quelli di coloro che si oppongono ai doni spirituali della verità e della grazia, no? Sono sei. Quindi la disperazione della salute, la presunzione di salvarsi senza merito, impugnare la verità conosciuta, l'invidia delle grazie altrui, l'ostinazione nei peccati, l'impenitenza finale. Poi ci sono i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, sono quelli che tra i più gravi e funesti, perché direttamente contrari al bene dell'umanità, odiosissimi, tanto che provocano più degli altri i castighi di Dio, come dice al numero 154. E sono quattro: l'omicidio volontario, il peccato impuro contro natura, l'oppressione dei poveri, la frode nella mercede agli operai. E poi ecco, naturalmente, il numero 155. Ecco, si domanda che cosa particolarmente giova a tenerci lontani dal peccato. Quindi a tenerci lontani dal peccato giova particolarmente il pensiero che Dio è dappertutto e vede il segreto dei cuori e la considerazione dei novissimi, cioè morte, giudizio, inferno e paradiso, sia di quando ci attende alla fine di questa vita e alla fine del mondo. Ovviamente sempre poi confidando nella grazia di Dio, cioè che attraverso la preghiera che noi otteniamo la grazia, perciò bisogna pregare per far sì che rimaniamo sempre in grazia di Dio, oppure pregare affinché possiamo risollevarci se siamo in peccato. Quindi questo dogma consolante della remissione dei peccati veramente ecco, ci porta proprio alla confidenza in Dio, proprio perché Dio è buono e misericordioso e quindi è sempre disposto a perdonarci. Quindi chiede da noi solo il pentimento, ecco, solo la corrispondenza. Con il forte proposito poi di non fare più peccati, quindi di ementarci. E quindi è un dono veramente grande, perché la remissione dei peccati è veramente un dono, come dice anche il Salmo, beato l'uomo al quale i peccati sono rimessi. E quindi è la più grande felicità. E noi abbiamo questa grande consolante certezza che Dio ci ama e che ci è disposto a perdonarci se siamo pentiti. Quindi approfittiamone poi del tempo, della grazia che il Signore ci dà, proprio per conoscere, amare sempre di più il Signore, vivendo quindi sempre nella sua grazia, evitando ogni peccato e pregando anche per coloro che sono nel peccato affinché possano rialzarsi e avere così la gioia del perdono, no? Quindi che come il figlio il prodigo che va dal papà e riceve il perdono. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi do appuntamento per la prossima catechesi. Grazie, Ave Maria.